ad alta voce. Michele Di Mauro legge Pedro Paramo di Juan Rulfo. Edizioni Einaudi. Ottava puntata.
Là fuori il tempo sta cambiando. Mia madre mi diceva che appena cominciava a piovere tutto si riempiva di luci e dell'odore verde dei germogli. Mi raccontava come arrivava la marea delle nuvole, come si lanciavano sulla terra e la sconvolgevano cambiandone i colori. Mia madre, che ha vissuto la sua infanzia e i suoi anni migliori in questo paese e non è potuta nemmeno venire a morire qui. Anche per questo ha mandato me al suo posto. È curioso, Dorotea, che non sia riuscito a vedere nemmeno il cielo. Quello forse deve essere lo stesso che lei ha conosciuto. Non lo so, Juan Preciado. Erano così tanti anni che non alzavo il capo che mi ero dimenticata del cielo. E anche se lo avessi fatto, cosa ci avrei guadagnato? Il cielo è così alto e i miei occhi così deboli che mi bastava sapere dove stava la terra. Inoltre, ho perduto ogni interesse dopo che il padre Renteria mi ha detto che non avrei mai conosciuto la gloria dei cieli e non l'avrei nemmeno vista da lontano a causa dei miei peccati. Ma lui non avrebbe dovuto dirmelo. Già di per sé la vita è una fatica. L'unica cosa che ti fa muovere i piedi è la speranza che quando muori ti portino da un posto a un altro. Ma quando ti chiudono una porta e quella che rimane aperta è unicamente quella dell'inferno, è meglio non essere neppure nata. Il cielo per me, Juan Preciado, è qui dove sto adesso. E la tua anima? Dove credi che sia andata? Starà vagando sulla terra come tante altre, cercando vivi che preghino per lei. Forse mi odia perché l'ho trattata male, però questo non mi preoccupa più. Mi sono liberata dal vizio dei suoi rimorsi. Mi amareggiava persino quel poco che mangiavo e mi rendeva insopportabile le notti riempiendole di pensieri paurosi con immagini di condannati e cose del genere. Quando mi sedetti a morire, lei mi pregò di alzarmi e di continuare a trascinare la vita, come se ancora aspettasse qualche miracolo che mi lavasse via le colpe. Non ci provai nemmeno. Qui termina la strada, le dissi. Non ho più forze per altro. E aprii la bocca perché se ne andasse. E se ne andò. Lo capii quando nelle mie mani cadde il filino di sangue con cui era legata al mio cuore. Bussarono alla porta, ma lui non rispose. Sentì che continuavano a bussare a tutte le porte, svegliando la gente. La corsa che portava Fulgor, lo riconobbe dai passi, verso la porta grande, si interruppe un momento come se avesse intenzione di continuare a chiamare. Poi riprese a correre. Rumore di voci, trascinarsi di passi lenti di chi porta qualcosa di pesante, rumori vaghi. La morte di suo padre gli tornò alla memoria, anche in un'alba come questa. Anche se in quel momento la porta era aperta e traluceva il colore grigio di un cielo fatto di cenere, triste come lo fu allora. E una donna che tratteneva il pianto accostata alla porta. Una madre di cui si era già dimenticato e dimenticato tante volte che gli diceva: «Hanno ucciso tuo padre!» Con quella voce spezzata, disfatta, unita soltanto dal filo dei singhiozzi. Non volle mai rivivere quel ricordo perché gliene recava altri, come se gli si fosse rotto un sacco strapieno e volesse trattenere il grano. La morte di suo padre che trascinò altre morti e in ciascuna c'era sempre l'immagine del volto straziato, un occhio distrutto, l'altro che guardava vendicativo e un altro ancora, fino a che l'aveva cancellato dal ricordo quando ormai non ci fu più nessuno che glielo ricordasse. Lo poso qui, no, così no. Bisogna metterlo con la testa all'indietro. Tu, che aspetti? Tutto sottovoce. E lui? Lui dorme. Non lo svegliate, non fate rumore. Lui stava lì, enorme, a guardare le manovre degli altri per far entrare un fagotto infilato in vecchi sacchi, legato con cinghie di giunco, come se lo avessero avvolto in un sudario. Chi è? Domandò. Fulgor Sedano gli si avvicinò e rispose: è Miguel, don Pedro. Che gli hanno fatto? Gridò. Aspettava di sentire: lo hanno ucciso. E la sua ira stava già montando in duri grumi di rancore quando sentì le parole calme di Fulgor Sedano che gli dicevano: nessuno gli ha fatto nulla, ha trovato la morte da solo. C'erano dei lumi a petrolio che illuminavano la notte. Lo ha ucciso il cavallo, si fece avanti uno. Lo distesero sul suo letto, levando il materasso, lasciando solo le tavole sulle quali composero il corpo già libero dalle cinghie con cui lo avevano trascinato. Gli sistemarono le mani sul petto e gli coprirono il volto con un drappo nero. «Pare più grande di quel che era», disse in segreto Fulgor Sedano. Pedro Paramo era rimasto senza espressione alcuna, come se se ne fosse andato. Sopra di lui i pensieri si rincorrevano fra loro senza mai raggiungersi né unirsi. Alla fine disse: sto cominciando a pagare. È meglio cominciare presto per finire in fretta. Non sentì dolore. Quando parlò alla gente riunita nel patio per ringraziare della presenza, cercando di far sentire la propria voce tra il piagnucolare delle donne, non gli si mozzarono né il respiro né le parole. Poi, quella notte si udì solo lo scalpitare del puledro Sauron di Miguel Paramo. Domani fai uccidere questa bestia per non farla più soffrire, ordinò a Fulgor Sedano. Va bene, don Pedro, capisco. La povera bestia si deve sentire sconsolata. Lo credo anch'io, Fulgor. E intanto dia a quelle donne di non fare tanto rumore. C'è troppo chiasso per il mio morto. Se fosse loro, non piangerebbero con tanto gusto. Padre Renteria si sarebbe ricordato molti anni più tardi della notte in cui la durezza del suo letto l'aveva tenuto sveglio e poi l'aveva obbligato a uscire. Fu la notte in cui morì Miguel Paramo. Percorse le strade solitarie di Comalà, spaventando con i suoi passi i cani che annusavano l'immondizia. Giunse fino al fiume e lì si fermò a guardare nei ristagni il riflesso delle stelle che stavano cadendo dal cielo. Passò parecchie ore lottando con i suoi pensieri, gettandoli nell'acqua nera del fiume. La faccenda è iniziata, pensò, quando Pedro Paramo, dal nulla che era, divenne grande. Venne su come un'erbaccia, e il male di ciò è che ha preso tutto da me. Confesso, padre, di aver dormito ieri con Pedro Paramo. Confesso, padre, di aver avuto un figlio da Pedro Paramo. Confesso, padre, di aver concesso mia figlia a Pedro Paramo. Ho sempre sperato che lui venisse ad accusarsi di qualcosa, ma non lo fece mai. E poi accrebbe ancor più la sua malvagità con quel figlio che ebbe. Quello che lui riconobbe, Dio solo sa perché. Quello che so è che a mettere nelle sue mani quello strumento fui io. Aveva ben presente il giorno in cui gliel'aveva portato, appena nato. Gli aveva detto: don Pedro, La mamma è morta nel darlo alla luce. Ha detto che era suo. Eccolo qui. E lui non ebbe un minimo dubbio. Disse solo: perché non se lo tiene lei, padre? Gli faccia fare il prete. Con il sangue che si porta dentro non voglio avere questa responsabilità. Veramente lei crede che io abbia il sangue cattivo? Effettivamente sì, don Pedro. Le proverò che non è vero. Me lo lasci qui. C'è parecchia gente che può prendersi cura di lui. Proprio a questo ho pensato. Almeno con lei non gli mancherà da mangiare. Il bambino si contorceva, piccolo com'era. Pareva una vipera. Damiana, occupati di questa faccenda. È mio figlio. Poi aveva stappato la bottiglia. Brindo per la defunta e per lei. E per lui? Anche per lui, perché no? Riempì un altro bicchiere e tutte e due bevvero al futuro di quella creatura. Così accadde. Cominciarono a passare i carri diretti alla medialuna. Lui si abbassò nascondendosi dietro al muricciolo che costeggiava il fiume. Da chi ti nascondi? Chiese a se stesso. Addio, padre! Sentì che gli dicevano. Si alzò e rispose: addio! Che il Signore ti benedica! Si stavano spegnendo le luci del paese. Il fiume riempì le sue acque di colori luminosi. Padre, è già suonata l'alba? Domandò un altro dei carrettieri. Deve essere un bel po' dopo l'alba, rispose lui, e si incamminò in senso contrario a loro, con l'intenzione di non fermarsi. Dove va così presto, padre? Dov'è il moribondo, padre? È morto qualcuno a Contla, padre? Avrebbe voluto rispondere: io sono il morto, ma si limitò a sorridere. Nell'uscire dal paese affrettò il passo. Ritornò che era mattina avanzata. Dove è stato, zio? Gli chiese Anna, sua nipote. Sono venute molte donne a cercarla. Volevano confessarsi perché domani è il primo venerdì. Che tornino stasera. Rimase per un po' tranquillo, seduto su una panca del corridoio, stanchissimo. Com'è fresca l'aria, no, Anna? Fa caldo, zio. Io non lo sento. Non voleva più pensare che era stato a Contla, dove si era confessato con il signor curato e che quello, nonostante le sue preghiere, gli aveva negato l'assoluzione. Quell'uomo di cui non vuoi fare il nome ha fatto a pezzi la tua chiesa e tu gliel'hai permesso. Cosa ci si può aspettare da te, padre? Cosa hai fatto della potenza di Dio? Voglio convincermi che sei buono e che lì dove sei godi la stima di tutti. Ma essere buono non basta. Il peccato non è buono. E per farla finita col peccato devi essere duro e spietato. Voglio pensare che tutti continuino a essere credenti. Ma non sei tu che alimenti la loro fede. Lo fanno per superstizione e per paura. Ma voglio ancora stare con te nella povertà in cui vivi e nel lavoro e nei travagli che sopporti ogni giorno. So quanto è difficile il nostro compito in questi poveri paesi dove ci tengono relegati, ma proprio questo mi dà il diritto di dirti che non bisogna prestare il nostro servizio a quelli che ti daranno qualcosa in cambio della tua anima. E con la tua anima nelle loro mani, che potrai fare per essere migliore di quelle che sono migliori di te? No, padre, le mie mani non sono abbastanza pulite per darti la soluzione. Dovrai cercarla da qualche altra parte. Vuol dire, signor curato, che devo andare a confessarmi altrove? Devi andare. Non puoi continuare a consacrare gli altri se tu stesso sei nel peccato. E se mi sospendono dal mio ministero, non credo che lo facciano, anche se forse te lo meriti. Starà al loro giudizio. Lei non potrebbe, provvisoriamente, diciamo, devo dare l'olio santo, la comunione. Muoiono in tanti al mio paese, signor curato. Padre, lascia che i morti li giudichi Dio. Allora no. E il signor curato di Contla aveva detto di no. Dopo passeggiarono sotto il porticato della casa del parroco, all'ombra delle azalee. sedettero sotto un pergolato dove maturava l'uva. «È acerba, padre!» Il signor curato prevenne la domanda che gli stava per fare. «Viviamo in una terra in cui c'è tutto grazie alla provvidenza, ma tutto cresce acerbo. Siamo condannati a questo.» «Ha ragione, signor curato. Là come là ho tentato di piantare la vite. Non cresce. Crescono soltanto mirti e aranci, aranci acerbi e mirti acerbi. Ho dimenticato il sapore delle cose dolci. Si ricorda la guaiava della Cina che avevamo al seminario? Le pesche, quei mandarini che solo a stringerli andava via la buccia. Ho portato qui alcuni semi, pochi, appena un sacchettino. Dopo ho pensato che sarebbe stato meglio lasciarli là dove maturavano, visto che qui li ha portati a morire. Però, padre, dicono che le terre di Comalà sono buone. È un peccato che siano nelle mani di un uomo solo. È sempre Pedro Paramo il padrone, no? Così è la volontà di Dio. Non credo che in questo caso intervenga la volontà di Dio. Non lo credi anche tu, padre? Certe volte ne ho dubitato. Ma lì loro ci credono. E fra quelli ci sei pure tu? Io sono un povero uomo disposto a umiliarsi quanto più sento l'impulso di farlo. Poi si erano salutati, lui prendendogli le mani e baciandogliele. Eppure adesso qui, tornato alla realtà, non voleva più pensare a quella mattina a Contla. Si alzò e andò verso la porta. «Dove va, zio?» Sua nipote Anna, sempre presente, sempre vicina a lui, come se cercasse la sua ombra per difendersi dalla vita. «Vado a fare 4 passi, Anna, a vedere se muoio. Si sente male?» «Male no, Anna. Malvagio. Un uomo malvagio. Questo mi sento di essere.»
Michele Di Mauro ha letto Pedro Paramo di Juan Rulfo, a cura di Fabiana Carobolante con Jacopo De Bertoldi, Filippo Travaglio e Chiara Valerio. Tutte le puntate su RaiPlay Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.